Parola al vento dal Veneto in un accento particolare, cari amici, quello mio, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, le notizie di oggi in rapida successione. Se papà e mamma non danno l'esempio, tartaruga è la riscossa, sembra il titolo di una canzone rivoluzionaria, morire di click quando Venezia profumava di spezie, dialogare su una rivista nuova. Intanto cominciamo da papà e mamma. Se papà e mamma non danno l'esempio, è un disastro, Se si rompe l'istituzione familiare, comunque essa sia composta, è veramente un disastro educativo, perché la storia della scuola media di Latina, che ha affrontato una situazione di grave bullismo, invece di punire i bulli con la bocciatura, i dirigenti e i professori hanno scelto un approccio educativo, riunendo le vittime e i responsabili insieme con le famiglie ed esperti per comprendere le cause del comportamento aggressivo. Questa decisione è stata presa per evitare l'etichettatura dei ragazzi per sempre e offrire loro l'opportunità di cambiare e crescere, e non solo da un punto di vista della statura o del peso. La riflessione sui danni causati ha portato a un cambiamento nei giovani bulli, che hanno avuto l'occasione di liberarsi dal ruolo di aguzzini che avevano ormai interpretato. L'importanza di non etichettare i ragazzi è stata in questo caso sottolineata, perché i comportamenti adolescenziali possono essere temporanei e parte del processo di crescita. Pertanto, gli insegnanti devono aiutare gli studenti a smettere di comportarsi da bulli anziché punirli e considerarli irrimediabilmente cattivi. Non è un caso che il Ministero della Giustizia in Italia si chiama Ministero di Grazia e Giustizia. Dunque c'è una dimensione di recupero di colui che ha sbagliato, anche gravemente, che non deve comunque tenere in secondo luogo anche la punizione quando questa è redentiva. All'esame di terza media questi bulli sono stati promossi con un voto appena sufficiente in condotta, segnalando un cambiamento nella valutazione scolastico. Sebbene questo possa sembrare fuorviante rispetto al passato, mostra, a nostro avviso, un impegno della scuola a separare i voti dal comportamento. Questo approccio è stato positivo anche per la vittima di questo bullismo, che ha visto la scuola proteggerla, sicuramente, si è schierata dalla sua parte e prende una posizione forte contro i bulli. Però ecco, c'è anche un lato oscuro che non può essere così celato. Alcune famiglie si sono rifiutate di far partecipare i propri figli al percorso di giustizia riparativa, che includeva attività socialmente utili, e questo atteggiamento potrebbe vanificare gli sforzi della scuola e dimostra che dietro un bullo ci sono spesso responsabilità genitoriali, questo sì, imperdonabili. Tartarughe alla riscossa, mi sembra appunto l'incipit di un inno rivoluzionario, no? E in mezzo ai disastri climatici che hanno colpito l'Italia, anche l'Italia, non solo l'Italia, una buona notizia arriva dal boom di nidi di tartarughe caretta caretta. Ah, io le ho viste, le ho viste all'interno di una specie di infermeria per le tartarughe, perché avevano ingoiato, poverette, degli ami e quindi le hanno curate. Ero in Basilicata. E comunque queste affascinantissime creature a rischio di estinzione stanno sfruttando il surriscaldamento del pianeta per nidificare in modo prolifico sulle nostre coste meridionali, in Sicilia e anche in altre regioni italiane. La Sicilia, come dicevo, ha registrato il maggior numero di nidi, ben 105, come la radio, seguita dalla Calabria con 86, dalla Campania con 43, complice riscaldamento del mare. Persino l'Emilia-Romagna, incredibile, ha fatto un ritrovamento eccezionale di un nido a Cervia. E la corsa delle tartarughe verso latitudini più settentrionali è stata spinta anche dal cambiamento climatico, che ha reso adatti a deporre le uova luoghi che prima erano troppo freddi. Da nord a sud, questi avvistamenti delle tartarughe che depongono le uova sono all'ordine del giorno, segnalando una rinascita per questa specie minacciata. Tempo fa, su un traghetto per l'isola più bella che abbiamo in Italia, la Sardegna, e il traghetto ne è incrociata una. L'ho vista perché ero, insomma, non stavo vaneggiando, l'ho proprio vista dal ponte della nave. La corsa delle tartarughe verso latitudini più settentrionali è stata spinta dal cambiamento climatico, è ben chiaro. Da nord a sud gli avvistamenti delle mamme tartaruga che depongono le uova sono all'ordine del giorno, segnalando una rinascita per questa specie minacciata. Anche in Francia e Spagna si sono osservati un aumento dei nidi di caretta caretta, e quando ho letto in successione Francia e Spagna mi è venuto in mente purché se magna. Beh, nonostante le sfide legate al cambiamento climatico e ai pericoli dell'attività umana, i programmi di tutela e l'impegno per la salvaguardia di queste tartarughe hanno contribuito a farle prosperare. Mentre il Mediterraneo si scalda rapidamente, e quando si è scaldato molto, come dice Antonio Guterres, non si può più parlare di riscaldamento climatico, ma di ebollizione climatica o terrestre, poi si butta la pasta e le tartarughe sembrano essere tra le poche creature ad adattarsi e prosperare in questo ambiente in rapido cambiamento. Bisognerà vedere quando le bolle dell'ebollizione saliranno in superficie. Parole al vento dal Veneto, un accento particolare, cari amici di RWS, care orecchie di RWS, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. E a proposito di cose che mirano dritto al cuore, mi ha colpito questo articolino breve dalla maca di oggi di Michele Serra, dal titolo "Morire di click". La influencer crudista Samsonova, che aveva messo a punto una dieta poverissima fatta di soli semi e succhi di frutta, ha conquistato milioni di follower perché faceva quella dieta, oppure faceva quella dieta per conquistare milioni di follower, non si sa. La domanda non sembri un sofisma, è una domanda sostanziale sul tempo dei social, scrive Michele Serra sulla maca di oggi. Samsonova è morta a 39 anni, forse per un'infezione, sicuramente perché la sua dieta l'aveva ridotta a uno spettro, debolissima, una foglia al vento. E dunque vale la pena chiedersi quanto la sua scelta autodistruttiva sia stata un percorso voluto, un libero esperimento sul proprio corpo che avrebbe avuto corso in ogni modo, a prescindere dai click in rete, e quanto fosse invece una forma di esibizionismo il cui solo scopo era l'esibizione stessa, che prima o poi aveva e avrà una fine in questo caso. Questo secondo caso, pur di farmi notare sono disposta a fare qualunque cosa, mette seriamente a repentaglio la sincerità e la libertà di chi prende la parola e espone se stesso sui social. E forse la mina in partenza a condurre il gioco non solo non è la qualità di quello che fai, non è neppure la tua volontà di farlo, è la tua capacità di stupire, di scandalizzare, di attirare l'attenzione con qualsiasi mezzo e qualunque e a qualunque costo. Come un artista che non ha alcuna esigenza interna e comincia a produrre solamente opere che presume possano avere successo. Significa morte dell'arte come esperienza individuale. Fine dello scambio culturale fondato sulla sostanza e dittatura della comunicazione nelle sue forme più basiche. Una specie di effetto Barnum, come il circo, su scala planetaria che riduce l'esperienza umana a una continua rassegna di casi fenomenali. Venghino, signori! E questo a commento di questa influencer crudista, morta probabilmente anche di fame, di nome Samsonova. Quando Venezia profumava di spezie è il pezzo che ho trovato stamattina, mi sembrava particolarmente attinente per la nostra trasmissione di oggi. Parole al vento dal Veneto, più Veneto di Venezia non c'è nulla. Venezia deve gran parte della sua antica fortuna al commercio delle spezie, ecco. Si ricordi Marco Polo, no? Che ha reso la città la regina delle aromatiche per molti secoli. La Serenissima è stata la prima a importare per esempio il baccalà e il caffè in Europa. Il baccalà magari non è una spezia, vorrei dire all'articolista, contribuendo a diffondere queste specialità culinarie nel senso di cuocere e mangiare. Le spezie hanno giocato un ruolo fondamentale nell'economia veneziana, richieste sia per la farmacopea sia per la cucina, simboli di status e potere. Immaginatevi, no? All'epoca il mercato delle spezie era regolato con cura, con quotazioni giornaliere comunicate alle principali città europee. Caro come il pepe, si diceva all'epoca, era un modo comune per esprimere un prezzo elevato, poiché le spezie erano evidentemente, vista la distanza e i pericoli che bisognava correre per arrivare dal luogo nel quale venivano prodotte fino alla Serenissima, immaginatevi cammelli, asini, cavalli, carri e poi navi, eccetera, eccetera, erano molto, molto costose. La cucina veneziana riflette ancora oggi le influenze esotiche delle spezie con piatti che combinano sapori diversi e lontani. E inoltre Venezia ha introdotto, come dicevo, il caffè in Italia, trasformandolo nella bevanda simbolo della modernità borghese. I mercanti veneziani hanno sfruttato l'opportunità di importare l'arabica, e che è una qualità del caffè, e presto il caffè è diventata una parte importante della cultura italiana. Andiamo a prendere un caffè, non si dice mai andiamo a bere un caffè, ma andiamo a prendere un caffè, quindi c'è un'attenzione particolare verso questa bevanda bruna, che ancora oggi il caffè e le spezie sono elementi chiave della cucina e della cultura italiana e veneziana, e permettono a chiunque di gustare la ricca storia e l'identità della città attraverso il suo cibo. Uno dei dolci più famosi si effettua in bevendo dei savoiardi nel caffè e poi mettendo il mascarpone e poi il cacao in polvere amaro sopra. Di che dolce starò parlando? Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Quando uno vede una spiaggia e crede di averle viste tutte, non è proprio così. Eppure ecco, mi è stata appena mandata una foto e ho creduto di aver riconosciuto una spiaggia di 30 anni fa, e invece non era quella. Ecco, questo era la notizia. Intanto c'è un dialogo che è cominciato su una rivista nuova, perché a settembre verrà lanciata la rivista internazionale mensile Yusur, il cui nome in arabo significa ponti. L'obiettivo della rivista è promuovere un dialogo costruttivo tra Oriente e Occidente, cioè gettare un ponte avvicinando le culture e le religioni in un cammino comune verso un futuro migliore. C'è qualcuno qui che ha nostalgia delle guerre di religione e delle crociate? Io no, per nulla. E quindi per evitare tutto ciò è meglio dialogare, è meglio conoscersi, no? È meglio rimanere tranquilli. La rivista è disponibile gratuitamente online in inglese e in italiano ed è nata con l'intento di essere una piattaforma aperta a politologi, filosofi, scrittori e docenti universitari di diverse nazionalità e credo, è normale, no? Il direttore della rivista, Wael Farouk, è un docente di cultura e lingua araba all'Università del Sacro Cuore di Milano e vive in Italia da ben 10 anni. Con un gruppo di intellettuali attivi nel dialogo interculturale, Farouk vuole rinnovare le forme di confronto tra le diverse culture, offrendo una conoscenza dell'altro e soprattutto abbattendo gli stereotipi negativi. Proprio ieri ero collegato su una TV privata qui della mia zona, una TV che raccoglie anche gli sfoghi social dei telespettatori, ecco, parliamo così. E vi devo dire che sono rimasto avvilito dallo spessore dei commenti che venivano postati sul video. Veramente, io mi rendo conto che il dialogo, la riflessione educata, pacata anche, poi è sempre più facile farlo quando si ha la pancia piena, ci mancherebbe, quando si è sereni rispetto a quando si è in difficoltà, però quando si è in difficoltà magari si va a parlare con qualcuno, non si inveisce sui social fomentando veramente un clima d'odio, una strana verità direttamente dall'isola più importante che c'è nell'Atlantico, più vicino all'Europa. Si sono voluti staccare i britannici dall'Europa con un referendum del quale io sono convinto molti si sono mangiati anche le unghie. È sempre colpa dell'Europa. E poi si sono trovati in braghe di tela. E in Inghilterra, St. Albans, che è una pittoresca cittadina storica nei pressi di Londra, i residenti locali, come si chiameranno, i Sant'Albani, si sono uniti in una generosa iniziativa per sostenere Mike Tutton, si chiama così, noto come Mick the Milk, che in inglese suona veramente molto vicino, no? Chi è Milk? Milk è il latte, fondamentalmente. Mick è il nome di Mick Tutton e è il lattaio del luogo, che sta per andare in pensione dopo quasi mezzo secolo di instancabile servizio. La comunità ha raccolto 15.000 sterline circa per aiutarlo a coprire un anno senza pensione, poiché la legge potrà iniziare a cominciare a riscuotere la pensione solo l'anno prossimo. Come avrebbe fatto? Avrà avuto sicuramente dei risparmi messi da parte con le bottiglie di latte, ma i suoi utenti, i suoi concittadini, hanno deciso di fargli un regalo. Da quando ha iniziato a consegnare il latte nel lontano 1976, Mick è diventato molto di più di un semplice lattaio per i suoi concittadini. Oltre a essere noto per il suo spirito allegro, gioviale, Mick è anche un abile assistente sociale e un appassionato esperto di calcio. La decisione di andare in pensione è stata influenzata dal fatto che il suo amato camioncino del latte si è recentemente guastato irreparabilmente. Sentendo il legame affettivo con Mick e riconoscendo il valore della sua preziosa presenza nella comunità, centinaia di persone hanno partecipato volentieri alla raccolta fondi per rendergli omaggio e fornirgli un sostegno economico durante questo periodo di transizione. Questa è la storia di Mick the Milk e dimostra come il senso di comunità e la generosità possano unirsi per aiutare una persona amata e rispettata, permettendole di godersi una meritata pensione dopo decenni di impegno e dedizione al servizio della sua città. E stasera per cena tutti latte e biscotti.